Oltre Lago, la radio che legge i libri per te. Iniziamo la lettura.
Resoconto 1, 5 marzo 1965. Il dottor Strauss dice che devo scrivere quello che penso e tutte le cose che mi succedono d'ora innanzi. Non so il motivo, ma lui dice che è una cosa importante. Così vedono se devono usarmi. Spero mi useranno. Miss Kinyan dice, forse così dopo mi fanno diventare intelligente. Io c'ho volontà affinché divento intelligente. Mi chiamo Charlie Gordon. C'ho 37 anni e da 2 settimane era il mio compleanno. Adesso non c'ho più niente da scrivere, così finisco per oggi. Resoconto 2, 6 marzo. Oggi c'ho avuto un test. Ho paura che l'ho sbagliato e così forse adesso non mi usano più. È andata che c'era un giovanotto simpatico nella stanza e ci aveva dei fogli bianchi che sopra ci avevano versato tutto l'inchiostro. Mi fa Charlie, cosa vedi su questo foglio? Io ci avevo paura anche con la mia zampa di coniglio che la stringevo in tasca, perché quando ero piccolo sbagliavo sempre i test a scuola e versavo anche tutto l'inchiostro. Ci ho detto, vedo una macchia d'inchiostro. Lui dice sì, e io tiro il fiato. Credevo che era finito, ma allor quando mi sono alzato, lui mi ferma. Ma ha detto, sta seduto, Charlie. Cosa credi che abbiamo finito? Dopo non mi ricordo più tanto, ma voleva che gli dicevo cosa c'era dentro l'inchiostro. Io non vedevo niente dentro l'inchiostro, ma lui diceva che c'era delle figure, che tutta la gente vedeva le figure lì dentro. Io non vedevo nessune figure. Ho cercato tutti i modi di vedere. Mi ho messo il foglio vicino vicino e dopo lontano. Dopo dico, se c'ho gli occhiali, ci vedo di più. Abitudinamente metto solo gli occhiali al cinema e alla televisione, ma gli dico, sono nell'armadio nell'entrata. Sono andato a prenderli. Poi dico, mi fa vedere il foglio un'altra volta. Scommetto che le trovo stavolta. Ho guardato tutti i modi, ma quantunque non vedevo mai le figure. Vedevo solo l'inchiostro. Gli ho detto, forse c'ho bisogno di occhiali nuovi. Lui ha scritto delle cose sopra di un pezzo di carta e io ci ho avuto paura che avevo sbagliato il test. Così gli dico, ma che bella macchia d'inchiostro che mi piaceva proprio con tutti quei puntini intorno. Lui ha fatto una faccia come se piangeva. Così doveva essere un'altra cosa. Dico, per favore, mi facesse gentilmente provare nuovamente. 5 minuti e ci arrivo di sicuro, perché sono uno che va piano certe volte. Anche per leggere vado piano nella classe di Miss Kinyan per adulti ritardati. Ma c'è la buona volontà. M'ha fatto provare gentilmente con un altro foglio che ci avevano versato sopra 2 inchiostri, uno rosso e uno blu. Era proprio gentile e parlava piano piano come Miss Kinyan e m'ha spiegato che era una prova di roscia. Ha detto che la gente vedeva delle cose dentro l'inchiostro. Dico, mi fa vedere anche a me. Lui dice: cosa ti fa pensare? Prova, su. Gli dico: penso a una macchia d'inchiostro. Ma era sbagliato di nuovo. Dice: cosa assomiglia? Immagina qualcosa. Ho chiuso gli occhi un bel pezzo per immaginare. Dopo gli ho detto che immaginavo una penna stilografica con tutto l'inchiostro che si versava sulla tovaglia. Allora lui si è alzato e è uscito. Non credo che mi è andata bene questa prova di Roscia. Resoconto 3-7 marzo. Il dottor Strauss e il dottor Nemur dicono: pazienza per le macchie d'inchiostro, non importa. Gli ho detto: non sono stato io a versare l'inchiostro su quei fogli e non vedevo proprio niente dentro l'inchiostro, molto spiacente. Loro hanno detto: fa niente, che forse mi usano lo stesso. Io ho detto: Miss Kinya non mi faceva mai dei test così, solo sillabare e leggere. Loro hanno detto: Miss Kinyan dice che ero l'alunno più bravo di tutti alla scuola serale degli adulti, perché ci avevo la buona volontà e volevo tutti i modi imparare a leggere. Dopo mi chiedono: come va che sei andato alla scuola serale degli adulti tutto da solo, Charlie? Come hai fatto a trovarla? Io ho detto: ho domandato a della gente e uno mi ha detto dove necessitava andare se volevo imparare a leggere, e tutte le parole. Allora hanno detto: qual è il motivo che volevo far questo? Ho detto: perché tutta la vita volevo essere intelligente e non scemo. Ma è tanto difficile essere intelligente. Loro hanno detto: lo sai che possibilmente sarà solo temporale. Ho detto: sì, Miss Kinya me l'ha detto, e se fa male pazienza. Dopo mi hanno fatto degli altri serpenti di test oggi. La gentile signora che me li ha fatti mi ha detto come si chiama, e io ci ho domandato come si scrive, così posso metterlo nel mio resoconto. Thematic Apperception Test, che lo chiamano anche TAT. Non ho conoscenza delle due prime parole, ma però so cosa vuol dire test. Devi passarlo o se no ti danno i brutti voti. Questo test io credevo che era facile perché vedevo le figure, però stavolta invece non voleva che le dicevo le figure. Conseguentemente mi sono un po' confuso. Gli dico: quel gentile signore ieri voleva che gli dicevo cosa vedevo dentro l'inchiostro. Ma lei ha detto: non importa. Ha detto: raccontami un po' delle storie sulla gente che ci sono nelle figure. E io gli dico: come faccio a raccontare delle storie sulla gente che non li conosco, mai visti né conosciuti? Dico: perché vuole che gli dico delle bugie? Io non racconto mai più nessuna bugia, perché tanto mi beccano sempre. Lei m'ha detto che questo test del TAT, e così pure l'altro della Roscia, sarebbe che lo fanno per vedere la personalità. Io ci ho riso in faccia, che quasi piangevo. Ci ho detto: ma come fate a vedere la personalità dentro le macchie d'inchiostro e nelle foto? Lei allora gli è venuta la rabbia e ha messo via tutte le figure. Io non mi importa niente, tanto era una cretinata. Credo che ho sbagliato anche questo test. Dopo degli uomini con delle camicie bianche mi hanno portato da un'altra parte dell'ospedale e mi hanno dato da fare un gioco. Era come fosse una corsa con un topo bianco. Il topo lo chiamavano Algernon. Algernon era dentro una cassetta e c'era come fosse tanti muretti che giravano, e loro mi hanno dato una matita e un foglio con sopra tante righe e dei quadretti. Da una parte diceva partenza e al fondo diceva arrivo. Mi hanno detto che era un lavorinto, e io e Algernon ci avevamo lo stesso lavorinto da fare, preciso identico. Io ci volevo domandare come fanno a dire che ci avevamo lo stesso lavorinto. Non vedono che Algernon c'ha una cassetta e io c'ho il foglio con le righe, ma non ho detto niente. Non c'era neanche il tempo da parlare, perché la corsa è cominciata. Uno degli uomini c'aveva un orologio e voleva nasconderlo, che io non lo vedevo, così io facevo finta che non guardavo e mi è venuto il nervoso. È successo che quel test lì m'ha buttato giù di morale più di tutti gli altri, per il motivo che me l'hanno fatto fare bensì 10 o 11 volte, con tutti i lavorinti diversi, e Algernon ha vinto sempre lui tutte le volte. Chi lo sapeva che i topi ci avevano tutta quella intelligenza? Quantunque Algernon è un topo bianco, ecco perché. Quantunque i topi bianchi sono più intelligenti degli altri topi non bianchi. Resoconto 4-8 marzo. Mi vogliono usare. Sono tutto agitato della commozione della testa che mi fa male scrivere perfino e per segno. Il dottor Strauss e il dottor Nemur prima si sono bisticciati. Il dottor Nemur era dentro il suo ufficio allorquando il dottor Strauss m'ha preso e m'ha portato dentro con lui. Il dottor Nemur parlava che non mi voleva usare per niente, ma il dottor Strauss gli dice: prego tener presente che Miss Kinyan ci aveva buon ricordo di me, che ero il più bravo di tutta la gente che lei insegnava. Io voglio bene a Miss Kinyan perché è tanto una maestra intelligente. E lei m'ha detto: Charlie, c'hai una bella fortuna se la vuoi. Se ti dai volontario per questo esperimento, diventassi magari intelligente. Loro non lo sanno se è una cosa permanente, ma chissà. Per questo vero motivo ho detto: va bene, ci sto. Anche quando ci avevo paura, perché lei diceva che c'era un'operazione. Lei m'ha detto: non aver paura, Charlie, hai fatto tanto progresso con poca roba che c'hai, poveretto, te lo meriti più di tutti. Così ci ho avuto paura, allorquando il dottor Nemur e il dottor Strauss si sono bisticciati analogamente. Il dottor Strauss ha detto che io ci avevo una cosa che era proprio buona, che andava bene. Ha detto che ci avevo una buona motivazione. Io non sapevo che ce l'avevo quella cosa lì. Ero tutto contento nella testa quando lui ha detto che solo pochi di quelli che c'hanno il quoziente al 68 c'hanno quella cosa buona che c'ho io. Io non lo so cosa è e dove l'ho presa, ma lui dice che ce l'ha anche Algernon, tale quale. La motivazione di Algernon sarebbe il formaggio che loro gli mettono dentro della cassetta. Non può essere quello, perché non ho mangiato niente formaggio questa settimana. Dopo ha detto al dottor Nemur una cosa che io non ci ho capito niente, e così durante che loro parlavano ho scritto le cose che dicevano, non tutte però. Ha detto dottor Nemur: lo so, Charlie, non è il tipo che lei aveva in mente come primo esame. M'è scappata la precisa parola della sua nuova razza di super-Ointel. Ma quasi tutti quelli che hanno il suo livello mentale sono host e non co, ma invece sono sempre a pat ed è difficile stimol. Lui c'ha buon carattere, si interessa e c'ha la buona volontà. Il dottor Nemur ci risponde e si ricordi che lui sarà il primo essere umano che ci avrà l'intelligenza triplicata dalla chirurgia. Il dottor Strauss ci risponde appunto: guardi, come ha imparato bene il leggere e scrivere per la sua età mentale, è un'impresa come fosse che lei ed io impariamo la teoria della vita di Einstein dai soli. La qualcosa dimostra la forte motivazione. Comparat è un'impresa abile. Io dico, dobbiamo usare Charlie. Non ho capito tutte le parole. E loro parlavano troppo presto, ma ho avuto il sentimento come se il dottor Strauss teneva per me e l'altro era contro. Dopo il dottor Nemur faceva così con la testa e ha detto: va bene, forse c'ha ragione lei. Useremo Charlie. Allora, quando ha detto così, io ero tutto contento che sono saltato su e ci ho stretto la mano per il motivo che lui era stato di buon cuore con me fino alla fine. Ci ho detto grazie mille, dottore, non ci avrà pentimento che m'ha aiutato. E c'ho la volontà sincera di far bene, come ho detto al dottore effettivamente. Dopo l'operazione mi metto lì e cerco di essere intelligente, effettivamente di buona volontà. Resoconto 5-10 marzo. C'ho paura. Un sacco di gente che lavorano qui e le infermiere, così pure quelli là del Tatte, della Roscia, sono tutti quanti venuti e m'hanno portato dei dolci e dicevano tanti auguri, buona fortuna. Io spero di aver la fortuna. C'ho il mio piede di coniglio, il mio soldo bucato e il mio ferro di cavallo. Però un gatto nero m'ha passato proprio davanti durante che venivo all'ospedale. Il dottor Strauss dice non deve avere superstizione, Charlie, questa qui è scienza. Quantunque io mi tengo lo stesso il mio piede di coniglio. Ho domandato al dottor Strauss se dopo finita questa l'operazione batto possibilmente Algernon nella corsa e lui mi ha detto possibile. Se l'operazione va glielo faccio vedere a quel topo che sono intelligente tale quale lui. Di più di lui forse. Dopo così posso leggere bene, scrivere le parole tutte giuste e sapere un sacco di cose lo stesso dell'altra gente. Io c'ho volontà affinché divento intelligente lo stesso dell'altra gente. Se resta permanente fanno diventare tutti intelligenti in tutto il mondo. Stamattina non m'hanno dato niente da mangiare. Io domando cosa c'entra il mangiare col diventare intelligenti. C'ho tanta fame e il dottor Nemur m'ha portato via tutti i dolci. Quel dottor Nemur c'ha sempre da dire. E il dottor Strauss dice che me lo danno subito che è finita l'operazione. Non si può mangiare prima di una l'operazione. Resoconto 6-15 marzo. L'operazione non m'ha fatto male. L'hanno fatta allorquando io dormivo. Oggi m'hanno levato le bende dagli occhi e così pure dalla testa, perché così potevo scrivere un resoconto. Il dottor Nemur ha guardato quelli di precedenza e lui dice che io scrivo un resoconto tutto sbagliato e m'ha imparato a scriverlo. Adesso devo avere la buona volontà di ricordarlo. C'ho tanto disgraziata memoria per scrivere giuste le parole. Il dottor Strauss dice che va bene che dico tutte le cose che mi succedono, ma dice che devo dire di più le cose che sento e quello che penso nella testa. Quando io ci ho detto non sono capace a pensare come si fa, lui mi ha detto prova. Tutto il tempo che ci avevo le bende sugli occhi ho provato di pensare. Non è capitato niente. Non so di cosa pensare. Forse se gli domando mi dice la maniera di pensare adesso che mi viene l'intelligenza. Di cosa pensano la gente intelligente, delle cose interessanti. Gradirei già sapere delle cose interessanti. Resoconto 7-19 marzo. Non capita niente. M'hanno fatto un mucchio di teste, ho fatto le corse con Algernon tutti i modi. Ce l'ho proprio in antipatia quel topo, mi batte sempre. E il dottor Strauss ha detto tassativamente dovevo fare quei giochi e ha detto devo fare quei test ancora un'altra volta. Queste macchie d'inchiostro sono una cretinata e quelle figure così pure. Ho piacere a disegnare una figura di un uomo e una donna, ma non sono buono a dire bugie sulla gente. M'è venuta mal di testa che pensavo e pensavo troppo. Io ci avevo buona fiducia che il dottor Strauss era mio amico, ma invece non m'aiuta niente. Non mi dice di cosa pensare, così pure quando divento intelligente. Mischigna, non è venuta a trovarmi. Anche questi resoconti sono una cretinata. Cosa servono a niente? Resoconto 8-23 marzo. Torno a lavorare nella fabbrica. Loro dicono che era meglio che andavo di nuovo a lavorare, ma tassativamente non ho bisogno che dico a nessuno il sincero motivo di questa l'operazione che m'hanno fatto. E poi, zitto zitto, devo venire all'ospedale tutte le sere dopo il lavoro, che mi tengono un'ora. Loro tutti i mesi mi pagano dei soldi perché io imparo a diventare intelligente. Sono contento che vado di nuovo a lavorare, perché avevo malinconia del mio lavoro e di tutti i miei amici e della bella allegria che facciamo là. Il dottor Strauss dice che continuo pure a scrivere le cose, ma non ho necessità che lo faccio tutti i giorni, solo quando ho un pensiero oppure succede una cosa speciale. M'ha detto non perdere il coraggio perché necessita tempo e viene poco alla volta. Dice che ci è voluto un sacco di tempo ad Algernon prima che diventava 3 volte più intelligente che era prima. È questo il sincero motivo che Algernon mi batte tutti i modi, perché ci hanno fatto l'operazione medesima così pure a lui. Conseguentemente ho più tranquillità. Possibilmente alla fine posso fare quel lavorinto più veloce di un topo qualunque. Possibilmente finisce che batto Algernon. Sarebbe proprio bello. Fino adesso dice che Algernon sembra che resta intelligente permanente. 25 marzo. Non c'ho più necessità di scrivere resoconto in principio, solo quando lo porto una volta alla settimana al dottor Nemur che lo leggesse. Ho solo necessità di mettere la data, così guadagno del tempo. Abbiamo avuto molto divertimento oggi alla fabbrica. Joe Carp ha detto: «Ehi, venite a vedere dove che ci hanno fatto l'operazione a Charlie. Cosa t'hanno fatto, Charlie? T'hanno messo dentro un po' di cervello». Io volevo esprimere il fatto, ma poi mi ricordo del dottor Strauss che mi aveva detto no tassativamente. Dopo Frank Reilly mi ha detto: «Cosa hai fatto, Charlie? Ti sei dimenticato la chiave e hai aperto la porta con la testa». Era buona e mi ha fatto ridere. Effettivamente sono miei amici e mi vogliono bene in sincerità. Delle volte uno dice: «Di, guarda, Joe o Frank o George, che fa il Charlie Gordon?» Io non capisco il motivo che dicono questa cosa, ma loro ridono tutti. Stamattina Amos Borg, che è capomastro da Donegan, ha fatto il mio nome allorquando ha sgridato Ernie il fattorino. Ernie aveva preso un pacco e lui ha detto: «Ernie, Dio Cristo, cosa fai? Che ti metti a fare il Charlie Gordon adesso?» Io non capisco perché l'ha detto. Mai perduto un pacco io. 28 marzo. Il dottor Strauss è venuto nella mia stanza stasera per vedere il motivo che non ero andato da lui, che invece dovevo. Gli ho detto non avessi più piacere delle corse con Algernon. Lui dice: «Pazienza, lasciamo stare per un po', ma vieni lo stesso. C'aveva un regalo per me, però non era un sincero regalo, ma solo che me lo prestava. Credevo che era una piccola televisione, ma invece no. Lui ha detto che avevo necessità di aprirla allorquando dormivo. Io gli dico: ma siamo matti che devo aprirla allorquando mi metto a dormire. Mai sentito una cosa così. Ma lui ha detto: se voglio diventare intelligente ho necessità di fare come dice lui. Io gli ho detto: non ci credevo che diventavo mai intelligente effettivamente. E lui mi ha messo una mano sulla spalla e dice: Charlie, tu non sei ancora, ma diventi intelligente tutti i giorni che passa. Solo non ti puoi accorgere così subito». Io credo che era gentile per finta, con l'intendimento di farmi coraggio, per il motivo che sono sempre lo stesso. Ah, sì, mi dimenticavo una cosa. Ci ho domandato quando vado di nuovo a scuola da Miss Kinian e lui mi ha detto che non ci vado più. Dice che brevemente Miss Kinian viene lei all'ospedale e lì mi impara solo a me cose speciali. Io ci avevo la rabbia con lei che non è venuta durante che m'hanno fatto l'operazione, ma c'ho simpatia di lei. Conseguentemente siamo di nuovo amici. Forse tra poco. 29 marzo. Quella televisione non m'ha fatto dormire tutta la notte. Come faccio a dormire con una cosa che grida delle cose da matti tutta la notte, che ce l'ho proprio nelle orecchie? E quelle figure da matti, Cristo! Non capisco niente di cosa dice allorquando sto sveglio. E allora come faccio a capire allorquando sto a dormire? Il dottor Strauss dice che va tutto bene così. Dice che il mio cervello impara lo stesso allorquando sto a dormire, così aiuta per quando successivamente Miss Kinian comincia a impararmi le lezioni speciali nell'ospedale. Solo mi ha detto che non è un ospedale. Loro lo chiamano lavoratorio. Per me è tutta una cosa da matti. Se uno è capace a diventare intelligente allora quando sta a dormire, perché la gente va a scuola, scusi? Non ci credo che questa cosa serve a niente. Una volta guardavo sempre la televisione che stavo lì seduto fino alla fine ultima e lo stesso non diventavo mica intelligente. Forse che uno ha necessità di dormire durante che la guarda, allora serve. Resoconto 9-3 aprile. Il dottor Strauss mi ha fatto vedere come si fa per tenere giù la televisione che non si sente tanto, così adesso posso dormire. Non sento niente. E lo stesso, sempre, non capisco cosa dice. Diverse volte l'ho fatta di nuovo girare alla mattina per vedere cosa avevo imparato durante che dormivo, e non capivo lo stesso. Mi schigna, dice forse è un'altra lingua che parla. Ma parla americano quasi sempre. Parla tanto presto, ancora più presto di Miss Gold, che era la mia maestra in prima, e lei parlava tanto presto anche lei. Non capivo niente. Ci ho detto al dottor Strauss cosa serve se divento intelligente durante che sto a dormire. Io ho volontà finché divento intelligente durante che sono sveglio di giorno. Lui dice che è il medesimo, in quanto che io ho due menti. C'ho il subconscio e poi il conscio. È questa la maniera che necessita scriverlo. E una mente non dice mai all'altra cosa fa. Loro due non si parlano nemmeno. È questo il motivo che durante che dormo faccio i sogni. Ho fatto dei sogni da matti, Cristo. È principiato dopo quella televisione di notte. Ho dimenticato di domandargli se ero soltanto io, ovvero se così pure tutti gli altri c'hanno queste due menti. Ho guardato adesso la parola nel dizionario che mi ha dato il dottor Strauss. La parola è subconscio, aggettivo, proprio di processi mentali non ancora presenti alla coscienza, come conflitto subconscio di desideri. Dice anche delle altre cose, ma io tanto non capisco lo stesso cosa vuol dire. Non è un dizionario che va tanto bene per la gente come me che non c'ha l'intelligenza. Quantunque, il mal di testa mi è venuto dopo la festa. I miei amici della fabbrica, Joe Carp e Frank Rally, mi hanno invitato che andavo con loro al Mugis Saloon a bere. Io non bevo volenterosamente, che mi piace, ma loro mi hanno detto «Vieni, che ridiamo un po'!» Mi sono divertito. Joe Carp ha detto che dovevo fargli vedere alle signorine effettivamente la maniera che scopo i gabinetti nella fabbrica e mi ha dato in mano una scopa. Io gli ho fatto vedere e dopo tutti hanno riso in quanto che ho detto cosa mi dice sempre Mr. Donegan, che io sono il più bravo operaio di tutti per il motivo che faccio il mio lavoro volenterosamente e di buona volontà e anche non arrivo mai tardi e non perdo un giorno, solo quelli per l'operazione. Ho detto Miss Kinya mi dice sempre Charlie, devi essere fiero del tuo lavoro in quanto che lo fai bene. Tutti ridevano da matti e ci siamo divertiti e loro mi hanno dato tanto da bere e Joe ha detto Charlie è un vero fenomeno quando è brillo. Io non so cosa vuol dire, ma tutti hanno della simpatia per me e così ci divertiamo. Spero diventerò prestamente intelligente lo stesso dei miei cari amici Joe Carp e Frank Rally. Non mi ricordo la maniera che è finita la festa, ma penso sono possibilmente uscito per il motivo di acquistare un giornale e del caffè per Joe e Frank, e quando sono tornato non c'era più nessuno. Li ho cercati tutti i modi, perfino a tardi. Dopo non mi ricordo tanto bene, ma penso ho avuto desiderio di dormire o di vomitare, rispettosamente parlando. Una gentile guardia mi ha portato a casa. Me l'ha detto Mistress Fly, ovvero la mia padrona che mi affitta. Ma c'ho mal di testa e un bozzo grosso così sopra la testa e sono tutto nero e blu dappertutto. Possibilmente sono caduto per terra, ma Joe Carp dice che me l'ha fatto la guardia, che loro battono gli ubriachi delle volte. Io non credo. Miss Kinyan dice che le guardie sono per aiutare la gente. Quantunque c'ho tanto mal di testa e mi fa male dappertutto e così pure dentro lo stomaco. Credo non bevo mai più. 6 aprile. Ho battuto Algernon. Non lo sapevo che l'avevo battuto, ma poi Bart, che mi fa sempre i test, me l'ha detto lui. Poi la seconda volta ho perso per il motivo che ero tutto agitato e conseguentemente sono caduto dalla sedia avanti di finire. Ma dopo l'ha nuovamente battuto 8 volte ancora. Si vede effettivamente che sono diventato intelligente per battere un topo intelligente come Algernon. Ma non c'ho il sentimento che sono più intelligente. Volevo fare le corse con Algernon ancora un po', ma Bart ha detto per oggi bastava. Me l'hanno dato in mano da tenere 1 minuto. Non fa nessun senso. È tutto molle lo stesso di una palla di cotone. Chiude sempre gli occhi, ma dopo li apre, che sono neri dentro e intorno tutti rosa. Ho domandato che volevo dargli qualcosa da mangiare per il motivo che ci avevo pentimento che l'avevo tanto battuto e volevo fargli vedere che ero suo amico. Bart ha detto no, Algernon è un topo tutto speciale, con l'operazione lo stesso della mia, ed era il primo tassativamente di tutti gli animali che restava intelligente un pezzo così lungo. Ma ha detto che Algernon c'ha così tanta intelligenza e per questo motivo tutti i giorni gli fanno un test prima che mangia. È una cosa come fosse una porta che la chiudono differentemente nella serratura tutte le volte prima che Algernon arriva e dopo lui deve imparare sempre una cosa nuova se vuole mangiare. Mi ha fatto dispiacere per il motivo che qualora non impara c'ha fame. Secondo il mio pensamento non va bene che ti fanno il test per mangiare. Mica gli piacerebbe al dottor Nemur che gli fanno tassativamente passare un test tutte le volte che lui vuol mangiare. Voglio diventare amico di Algernon. 9 aprile. Stasera, dopo il lavoro, Miss Kenyon era al laboratorio. Sembrava che era contenta di vedermi, ma ci aveva paura. Gli ho detto non c'è da aver paura, Miss Kenyon. Non sono ancora intelligente. E lei si è messa a ridere. M'ha detto, ho fiducia in te, Charlie, che hai volenterosamente lavorato per leggere e scrivere più di tutti gli altri. Per male che va, ce l'avrai per un poco e fai una bella cosa per la scienza. Leggiamo un libro tanto difficile. Non avevo mai letto un libro difficile allo stesso di questo. Si chiama Robinson Crusoe, che parla di un uomo che va a finire dentro l'isola deserta. È tanto intelligente e fabbrica un sacco di cose, così tira su una bella casa e trova sempre da mangiare e nuota lo stesso dei pesci. Ma ho dispiacere di lui, in quanto che è tutto solo e non c'ha nessun amico. Ma credo c'è effettivamente dell'altra gente sopra l'isola, per il motivo che ho visto una figura che c'è, lui col suo ombrello, da ridere, che guarda dei segni dei piedi. Spero sinceramente affinché trova un amico e non resta sempre da solo. 10 aprile. Miss Kenyon mi impara a scrivere bene le parole. Dice, guarda una parola e chiudi gli occhi e dopo dilla tante tante volte che ti ricordi. Ho difficoltà con le doppie e le vocali che per esempio si dice fabbrica e non fabbrica e così pure intelligente e no intelligente e tassativamente sempre sbagliato scrivere CO in luogo di O quantunque uno lo dice. In quel modo lì tutto sbagliato scrivevo prima che ero intelligente. Non ho capito tanto bene, ma Miss Kenyon dice che è inutile cercare un motivo nell'ortografia. 14 aprile. Finito Robinson Crusoe. Volevo sapere come va a finire questa persona, cosa gli capita successivamente, ma Miss Kenyon dice che finisce lì, non c'è nient'altro. Perché? 15 aprile. Miss Kenyon dice che imparo presto. Ha letto i resoconti, non tutti, ma guardato strano. Dice che sono proprio in gamba e gli faccio vedere a tutti quanti. Ci ho chiesto perché. M'ha detto non importa, ma che non devo perdere il coraggio se possibilmente salta fuori che non tutti sono gentili e buoni lo stesso che io mi credevo tra me. Ha detto che uno che ci ha avuto così poco dalla natura, ugualmente ha fatto di più di tanti che hanno un cervello che non l'usano mai. Io ho detto tutti i miei amici sono intelligenti, ma gente brava e gentile, mi vogliono bene e non m'hanno mai fatto una cosa brutta. Dopo lei aveva una cosa nell'occhio. Ed è andata alla toilette di corsa. 16 aprile. Oggi ho imparato la virgola. Questa è una virgola. Un punto con la coda. Mischigna dice una cosa che è importante perché così uno scrive meglio. Ha detto, uno possibilmente perde un sacco di soldi se una virgola non è nel posto giusto. Io non ho soldi e non capisco come fa una virgola a impedire che li perdi. Ma lei dice, tutti quanti mettono le virgole, così le metto anch'io. 17 aprile. Ho messo le virgole tutte sbagliate. Si chiama punteggiatura. Mischinian m'ha detto di cercare le parole lunghe nel dizionario, così imparo come sono scritte. Ho detto cosa serve, che tanto si capisce lo stesso. Lei ha detto che quella è l'educazione, così d'orinanzi guardo tutte le parole che non so scriverle. Necessita molto tempo nello scrivere così, ma comincio a ricordare. Ho solo necessità che guardo una sola volta e dopo già le imparo. Ho fatto così per imparare giusta la parola punteggiatura. Sta scritta così dentro il dizionario. Mischinian dice che anche un punto è nella punteggiatura e dopo ci sono un sacco di altri segni che necessita imparare. Gli ho detto, credevo tutti i punti tassativamente necessitavano di avere la coda, ma lei m'ha detto no, necessita di mescolarli. Ma fatto? Vedere la maniera come si fa nel mescolarli. E adesso sono capace di mescolarli tutti i modi. Allora quando scrivo ci sono un sacco di regole che necessita imparare, ma piano piano mi entrano nella testa. Una cosa che mi piace della cara Miss Kinia è questa, la maniera che scrivono le lettere commerciali se eventualmente vado nel commercio, che mi dice sempre il motivo delle cose. Allora quando domando, è un vero genio, se magari diventò intelligente, lo stesso di lei. La punteggiatura è proprio un divertimento? 18 aprile. Sono un vero cretino. Non avevo nemmeno capito di cosa lei parlava. Ho letto il libro della grammatica ieri sera che spiegava tutte le cose. Allora ho visto che era lo stesso che Miss Kinian voleva farmi capire, ma io non ci ero arrivato. Mi sono alzato in mezzo alla notte e avevo tutte le cose chiare nella testa. Miss Kinian dice che è per il motivo della televisione che allora quando stava a dormire mi aiutava. Dice che sono arrivato a un plateau, che sarebbe lo stesso che in cima a una collina, solo piatta. Dopo, quando ho capito com'è questa cosa della punteggiatura, ho letto di nuovo tutti i miei resoconti dal principio. Che roba! Scrivevo tutto sbagliato e la punteggiatura era così pure sbagliata. Ho detto a Miss Kinian che dovevo guardare bene tutte le pagine, mettere tutti giusti gli sbagli, ma lei ha detto «No, Charlie, il dottor Nemur li vuole così, tale e quale. E questo è il motivo che te li ha lasciati a te dopo che li hanno fotografati, perché tu vedevi il tuo progresso. Vai bene, Charlie, vai svelto». Ero tutto contento. Dopo la lezione sono andato giù per giocare con Algernon. Non facciamo più le corse. 20 aprile. Ho male dentro, non male come per il dottore, ma dentro dello stomaco è vuoto lo stesso che prendere un pugno e bruciare tutto insieme. Non avevo la volontà di scrivere di questa cosa, ma devo farlo perché è importante. Oggi è la prima volta che sono stato a casa da lavorare. Ieri sera Joe Carpe e Frank Rally mi hanno invitato se andavo a una festa. C'erano molte signorine e degli uomini della fabbrica. Io ci avevo il ricordo che ero stato tanto male l'ultima volta, avendo bevuto eccessivamente. Così ho detto a Joe, non voglio bere niente. Lui mi ha dato una coca e basta. Ci aveva un gusto strano, ma ho pensato che era un gusto cattivo dentro la mia bocca. Abbiamo avuto grande allegria per un po' di tempo. Joe ha detto che dovevo ballare con Ellen, che lei mi insegnava i passi. Ma cadevo sempre e non capivo il motivo in quanto che nessuno ballava, solo Ellen e io. E sempre cadevo per il motivo che allungavano il piede di nascosto. Dopo, quando mi sono tirato su, ho visto la faccia di Joe come mi guardava e ho avuto questo male principiante nello stomaco. «È un fenomeno», ha detto una di quelle signorine. «Tutti si sono messi a ridere». Frank ha detto: Non ho più riso così dopo quella notte da Mugs che abbiamo mandato a prendere il giornale e l'abbiamo piantato lì. Guardalo, è rosso in faccia. Arrossisce, Charlie che arrossisce. Ehi, Ellen, cosa gli fai a Charlie? Non l'ho mai visto far così prima. Io non sapevo più cosa fare e mi voltavo di qua e di là. Tutti mi guardavano e ridevano e io mi sentivo tutto nudo, senza vestiti. Volevo nascondermi. Ho corso fuori nella strada e ho vomitato, rispettosamente parlando. Dopo sono andata a casa. Strano che non sapevo che Joe e Frank e tutti gli altri volevano sempre vedermi in giro per il motivo che ridevano poi di me. Adesso lo so cosa vuol dire quando dicono fare il Charlie Gordon. Oh, vergogna.
Resoconto 11, 21 aprile. Oggi pure sono rimasto a casa dalla fabbrica. Ho detto a Mistress Fly, la mia padrona, se possibilmente telefonava a Mr. Donegan e gli comunicava della mia malattia. Mistress Fly mi guarda tutto storto da un po', come se le faccio paura. Penso che è una buona cosa che ho scoperto che tutti quanti ridono di me. Ho pensato e pensato a questa cosa. Il motivo è che sono scemo e non so neppure allorquando faccio una cosa da scemo. La gente crede che fa ridere quando uno scemo non è capace di fare le cose nella medesima maniera che loro. Però adesso lo so che divento tutti i giorni più intelligente. So la punteggiatura e scrivo le parole giuste. Guardo le parole lunghe nel dizionario e me le ricordo. Leggo un sacco di cose adesso e Miss Kinian dice che leggo proprio in fretta. Delle volte capisco perfino cosa leggo e mi resta dentro la testa. Delle volte chiudo gli occhi e penso a una pagina e me la vedo lì davanti come al cinema. Dopo la grammatica e la sintassi, storia, geografia e aritmetica, Miss Kinian dice che bisogna che comincio un po' delle lingue straniere. Il dottor Strauss mi ha dato degli altri nastri da mettere su durante che dormo. Non capisco ancora la maniera che lavora quel fatto della mente conscia e subconscia, ma il dottor Strauss dice di non stare preoccupati per adesso. M'ha domandato che gli prometto che allorquando comincio a imparare le materie dell'università un'altra settimana, non mi metto assolutamente a leggere i libri della psicologia, ovvero se lui non mi dà il permesso. Sto molto meglio oggi. Ma ho ancora un po' la rabbia per il motivo che tutti ridevano e mi pigliavano in giro, essendo io poco intelligente. Quando divento intelligente, come dice il dottor Strauss, con 3 volte di più del mio QI di 68, possibilmente sarò lo stesso o uguale degli altri, e la gente avrà simpatia di me e saranno gentili. Non so bene cosa è questo QI. Il dottor Nemour diceva che era una cosa che misurava l'intelligenza. Lo stesso di un peso dal droghiere che segna gli etti e i chili. Ma il dottor Strauss ha bisticciato da matti con lui e diceva che il QI non pesa l'intelligenza un bel niente. Ha detto che il QI fa vedere la quantità di intelligenza che uno può arrivare, a rassomiglianza dei numeri e delle righine fuori di quelle bottiglie dei bambini piccoli. Ma bisogna ancora riempire la bottiglia con la roba. Dopo l'ho chiesto a Bart, che è quello che mi fa i test e lavora con Algernon, e dice lui che tutti e due non capiscono niente. Solo ho promesso sinceramente che non dico a loro che lui me l'ha detto. Bart dice che il QI misura un sacco di cose differenti e anche delle cose che uno ha già imparato e non serve effettivamente niente. Così. Sempre non so cosa sarebbe questo qui, quantunque il mio arriva sopra i 200, molto presto. Io non ho detto niente, ma non capisco il motivo. Se non lo sanno cosa è e nemmeno dove è, non capisco il motivo che dicono che sanno lo stesso la quantità che uno ha. Il dottor Nemour dice che domani devo passare un test Rorschach. Chissà cos'è. 22 aprile. Ho capito cos'è un Rorschach. È il test che mi hanno fatto prima dell'operazione, quello con le macchie d'inchiostro sui pezzi di cartone. L'uomo che mi ha fatto il test di nuovo era lo stesso preciso di allora. Io avevo una paura da matti di quelle macchie. Lo sapevo già che mi voleva domandare di trovare le figure lì dentro e così pure sapevo già che non le trovavo. Pensavo nella mia testa se c'era per caso la maniera di sapere che razza di figure nascondevano dentro le macchie. Forse non c'era nessuna figura. Forse era tutto un trucco per vedere se ero così scemo che mi mettevo a cercare una cosa che non c'è. Quando ho pensato così, mi è venuta la rabbia contro di lui. «Allora, Charlie», ha detto, «hai già visto queste tavole? Ti ricordi?» «Si capisce che mi ricordo». Dalla maniera che l'ho detto, ha capito subito che avevo la rabbia e sembrava un po' stupito. «Certo, certo, ora voglio che guardi questa qui. Cosa vedi su questa tavola? La gente vede un mucchio di cose in queste macchie. Dimmi cosa può essere secondo te. A cosa ti fa pensare?» Io ci sono rimasto. Non aspettavo che diceva quello. «Ma non ci sono delle figure nascoste dentro le macchie?» Lui ha fatto una faccia e si è levato gli occhiali. «Cosa? Delle figure nascoste nelle macchie. L'altra volta mi ha detto che tutti le vedevano benissimo e voleva che le trovavo io pure». Lui mi ha spiegato che l'altra volta aveva detto quasi le medesime parole che aveva detto adesso. Io non lo ho creduto e ho non di meno il sospetto che lui quella volta ha fatto apposta a confondermi per ridere un po'. Oppure non capisco più niente. Possibile che ero tanto stupido allora? Abbiamo passato adagio tutte le tavole. Una sembrava come due pipistrelli che tiravano qualcosa. Un'altra era come due uomini che fanno battaglia con le spade. Ho immaginato un sacco di cose differenti. Credo che mi sono fatto trascinare con la fantasia, ma ugualmente non avevo più fiducia in quell'uomo e giravo le tavole da tutte le parti e perfino le guardavo dietro per vedere se c'era qualcosa che dovevo scoprire. Durante che lui scriveva gli appunti, io ho guardato con la coda dell'occhio, ma era tutto in codice, come per esempio delle cose così. VF più A, DDF meno A, Dio Rig, VF meno A, SF più OBI. Lo stesso mi sembra che questo test non serve niente, in quanto che tutti possono dire bugie e inventare delle cose che sinceramente non vedono. Come faceva a sapere che io non lo pigliavo in giro dicendo delle cose che sinceramente non avevo immaginato? Forse comprenderò quando il dottor Strauss mi lascia leggere della psicologia. 25 aprile. Ho immaginato un modo nuovo di mettere le macchine in fila nella fabbrica e Mr. Donegan dice che gli farà risparmiare $10,000 all'anno tra ore lavorative e aumento della produzione. Mi ha regalato un premio di $25. Volevo invitare a mangiare fuori Joe Carp e Frank Rally per festeggiare, ma Joe ha detto che doveva comprare delle cose per sua moglie e Frank ha detto che aveva un appuntamento con suo cugino. Ci metteranno un po' di tempo per abituarsi al cambiamento che ho fatto. Tutti sembra che hanno paura di me. Quando sono andato vicino a Amosborg e gli ho battuto sulla spalla, lui è saltato in aria. La gente non parla più con me volentieri e nemmeno scherzano come una volta. Al lavoro così mi sento un po' solo. 27 aprile. Oggi ho tirato fuori il coraggio e ho domandato a Miss Kinian se voleva cenare con me domani sera per festeggiare il premio. Al principio lei non sapeva se faceva bene, ma ho domandato al dottor Strauss e lui ha detto che andava benissimo. Il dottor Strauss e il dottor Nemur mi sembra che non vanno tanto d'accordo. Bisticciano sempre. Stasera, quando sono entrato per domandare al dottor Strauss se potevo cenare con Miss Kinian, ho sentito che gridavano. Il dottor Nemur diceva che era un suo esperimento e una sua ricerca. E il dottor Strauss urlava che anche lui aveva contribuito altrettanto, in quanto che mi aveva trovato per tramite di Miss Kinian e poi aveva fatto l'operazione. Il dottor Strauss ha detto che un giorno migliaia di neurochirurgi useranno la sua tecnica in tutto il mondo. Il dottor Nemur voleva pubblicare i risultati dell'esperimento alla fine di questo mese. Il dottor Strauss voleva aspettare ancora un po' per essere proprio sicuro. il dottor Strauss ha detto che il dottor Nemur aveva più interesse per la cattedra di psicologia a Princeton che non per l'esperimento. Il dottor Nemur ha risposto che il dottor Strauss era solo un opportunista che cercava di arrivare alla gloria attaccato alla sua giacca. Dopo, quando sono uscito, tremavo tutto. Non so il perché di sicuro, ma mi pareva come se avessi visto quei due chiaramente per la prima volta. Mi ricordo che una volta Bart ha detto che il dottor Nemur aveva una moglie terribile che lo spingeva sempre a farsi pubblicare affinché diventasse famoso. Bart ha detto che questa donna sognava solo di avere un marito pezzo grosso. Chissà se il dottor Strauss vuole davvero farsi tirare attaccato alla sua giacca. 28 aprile. Non capisco come mai non avevo mai notato che Miss Kinian è davvero bellissima. Ha gli occhi scuri e i capelli morbidi e castani che arrivano in alto del collo. Ha soltanto 34 anni. Al principio mi sembrava come un genio irraggiungibile e molto, molto vecchia. Adesso tutte le volte che la vedo diventa più giovane e più bella. Abbiamo mangiato la cena e abbiamo parlato molto. Quando lei ha detto che io andavo avanti così presto che tra poco la lasciavo indietro, mi sono messo a ridere. È vero, Charlie, già presentemente leggi meglio di me. Puoi leggere tutta una pagina con una sola occhiata e io invece posso solo assimilare poche righe alla volta e tu ti ricordi ogni precisa parola che leggi. Io è tanto che mi ricordo le idee principali e il senso generale. Ma io non mi sento intelligente. Ci sono un mucchio di cose che non capisco. Lei ha tirato fuori una sigaretta e io gliel'ho accesa. Devi avere un po' di pazienza, stai facendo in pochi giorni e settimane quello che la gente normale ci mette quasi tutta la vita. È questa la cosa straordinaria. Tu sei come una spugna gigante adesso che assorbe tutto, fatti, cifre, nozioni generali, e presto comincerai anche a collegarli. Comprenderai in che modo i diversi rami del sapere si combinano tra loro. Ci sono tanti livelli, Charlie, come i pioli di una grande scala che ti porta su, sempre più in alto, e ti fa vedere un pezzo di mondo sempre più grande. Io ne posso vedere solo un pezzettino, Charlie, e non andrò molto più in alto di come sono adesso, ma tu continuerai a salire sempre più, a vedere sempre di più, e ogni piolo ti aprirà dei mondi nuovi che tu non sapevi nemmeno che esistevano. Ha fatto una smorfia. Spero. Voglio solo sperare. Che cosa? Non importa, Charles. Spero solo di non aver fatto uno sbaglio quando ti ho consigliato di accettare questo esperimento. Io mi sono messo a ridere. Perché? Perché uno sbaglio? Ha funzionato benissimo, no? Anche Algernon continua a restare intelligente. Siamo stati senza dir niente per un po'. E io sapevo cosa lei pensava mentre mi guardava giocare con la catena del mio piede di coniglio e delle chiavi. Io non volevo pensare a quella possibilità come le persone anziane non vogliono pensare alla morte. Lo sapevo che questo era solo il principio. Lo sapevo cosa voleva dire dicendo quella cosa sui livelli perché ne avevo già passati diversi. L'idea che me la lasciavo indietro mi ha dato tristezza. Sono innamorato di Miss Kinian. Resoconto 12. 30 aprile. Ho lasciato il mio lavoro alla Donegan Plastic Box Company. Mr. Donegan mi ha detto chiaramente che era meglio per tutti quanti se me ne andavo via. Che cosa gli ho fatto che mi odiano tutti così? La prima volta che me ne sono accorto è stato quando Mr. Donegan mi ha fatto vedere la petizione. 840 nomi, tutti di lavoratori nella fabbrica, tranne Fanny Girden. Passando in fretta gli occhi sulla lista, ho visto subito che mancava solo il suo nome. Tutti gli altri domandavano il mio licenziamento. Joe Carp e Frank Rally non hanno voluto parlarne con me. Nessuno me ne ha voluto parlare, tranne Fanny. È una delle rare persone che ho conosciuto che si fissano su qualche cosa e ci credono fino in fondo. Non gli importa niente di cosa dicono o fanno gli altri, e Fanny non credeva che io dovevo essere licenziato. S'era messa contro la petizione dal principio e nonostante le pressioni e le minacce aveva tenuto duro. Con questo non voglio dire, mi ha spiegato, che non penso che tu sei diventato molto strano, Charlie. Tutti questi cambiamenti, non so. Una volta eri un uomo come tutti gli altri, tanto buono, e uno si poteva fidare di te. Non tanto sveglio, forse, ma onesto. Chissà cosa hai fatto per diventare tanto intelligente così in fretta. Come dicono tutti qui in giro, Charlie, è una cosa che puzza. Ma come puoi dire questo, Fanny? Cosa c'è di male se un uomo diventa intelligente e vuole conoscere e comprendere il mondo che ha intorno? Lei ha chinato la testa sul suo lavoro e io mi sono voltato per andar via. Senza guardarmi, lei ha detto: era peccato quando Eva ha dato ascolto al serpente e ha mangiato dall'albero della scienza. Era peccato quando ha visto che era nuda. Se non era per quello, nessuno di noi adesso doveva diventare vecchio e malato e morire. Ho di nuovo quella vergogna che mi brucia dentro. Questa intelligenza ha alzato una barriera tra me e tutte le persone che una volta conoscevo e amavo. Prima ridevano di me e mi disprezzavano perché ero ignorante e stupido. Adesso mi odiano perché sono colto e intelligente. Cosa vogliono da me? Si può sapere. Mi hanno cacciato via dalla fabbrica. Adesso sono più solo di prima. 15 maggio. Il dottor Strauss è indignato con me perché non ho più scritto resoconti per 2 settimane. Ha pienamente ragione, dato che il laboratorio mi paga ora un regolare stipendio. Gli ho detto che ho avuto molto da leggere e da pensare. Quando gli ho spiegato che scrivere è un'operazione così lenta che mi rende nervoso, mi ha suggerito di imparare la dattilografia. Ora è molto più facile scrivere perché arrivo a battere quasi 75 parole al minuto. Il dottor Strauss mi esorta continuamente a scrivere in uno stile semplice e diretto, in modo che tutti possano capirmi. Cercherò di ricapitolare tutte le cose che mi sono successe durante le 2 ultime settimane. Martedì scorso Algernon ed io siamo stati presentati alla American Psychological Association, riunita in congresso con l'Accademia Universale di Psicologia. Abbiamo fatto sensazione. Il dottor Neymar e il dottor Strauss erano orgogliosi di noi. Ho il sospetto che il dottor Neymar, che ha 60 anni, 10 più del dottor Strauss, senta il bisogno di ottenere dei risultati tangibili e vistosi, certamente perché sua moglie lo pungola. Contrariamente all'opinione che mi ero formata di lui al principio, mi accorgo ora che il dottor Neymar non è affatto un genio. È molto intelligente, ma è torturato dalla sfiducia in se stesso. Vorrebbe che gli altri lo giudicassero un genio. Per lui è quindi molto importante che il suo lavoro ottenga un riconoscimento pubblico. Ritengo che il dottor Neymar fosse contrario ad ogni ulteriore dilazione perché temeva che qualche altro scienziato potesse fare una scoperta nella stessa direzione e soffiargli tutti gli onori. Quanto al dottor Strauss, non sarebbe esagerato definirlo un genio, sebbene le sue conoscenze in molti campi del sapere siano troppo limitate. È stato educato secondo il criterio della più stretta specializzazione. Gli aspetti più generali della cultura sono stati da lui trascurati molto più del necessario, anche per un neurochirurgo. Ho appreso con meraviglia che le sole lingue arcaiche da lui conosciute sono il latino, il greco e l'ebraico, e che ignora quasi tutto della matematica al di là del più elementare livello del calcolo delle variazioni. Quando ha ammesso queste sue lacune, ho provato un senso quasi di indignazione. Era come se mi avesse tenuta deliberatamente nascosta questa parte di sé allo scopo di trarmi in inganno facendosi passare, come ho scoperto che molti fanno, per ciò che non è. Nessuna delle persone che ho conosciuto in precedenza è quale appare in superficie. Il dottor Neymar sembra sentirsi a disagio in mia presenza. A volte, quando cerco di parlare con lui, si limita a guardarmi con aria strana e poi se ne va. Sulle prime mi sono irritato quando il dottor Strauss mi ha detto che avevo scatenato nel dottor Neymar un complesso di inferiorità. Credevo che volesse prendermi in giro e sono ipersensibile a queste cose. Come potevo sospettare che un illustre psico sperimentalista qual è il dottor Neymar non conoscesse l'indostano e il cinese? È una lacuna incredibile quando si considerano le ricerche attualmente in corso in India e in Cina proprio nel suo stesso campo di studi. Ho chiesto al dottor Strauss come potesse Nemur confutare le dure critiche di Rajasmati al suo metodo e ai suoi risultati, dal momento che, non conoscendo la lingua, non è neppure in grado di leggerle. La strana espressione che è apparsa sul volto del dottor Strauss può significare soltanto due cose: o non vuol parlare al dottor Nemur di ciò che si dice in India, oppure, e la cosa mi dà pensiero, neppure il dottor Strauss ne ha informato. Devo stare attento a parlare e a scrivere in modo chiaro e semplice per evitare che la gente rida di me. 18 maggio. Sono molto turbato. Ieri sera ho visto Miss Kinian dopo oltre una settimana. Ho cercato di evitare ogni discussione di carattere intellettuale e di mantenere la conversazione sul livello semplice e quotidiano, ma lei m'ha guardato a occhi sgranati e m'ha chiesto che cosa intendessi parlando dell'equivalente di variazione matematica del quinto concerto di Dobermann. Quando ho tentato di spiegarle, lei mi ha interrotto ed è scoppiata a ridere. Sul momento mi sono offeso, ma evidentemente avevo commesso l'errore di cercare il contatto con lei ad un livello sbagliato. Qualsiasi cosa tenti di discutere con lei, non riesco a comunicare. Dovrò rileggermi le equazioni di Vrostad sui livelli di progressione semantica. Trovo sempre più difficile comunicare con gli altri. Ringrazio il cielo che ho i libri e la musica e tante cose da pensare. Sono quasi sempre solo nella mia stanza presso Mr. Splein e mi capita molto raramente di parlare con qualcuno. 20 maggio. Non avrei certo notato il nuovo lavapiatti. Un ragazzo sui 16 anni al ristorante dell'angolo dove di solito prendo i pasti alla sera, se non fosse stato per l'incidente dei piatti rotti. Sono piombati fragorosamente sul pavimento, sparpagliandosi mille pezzi sotto i tavoli. Il ragazzo è rimasto dov'era, atterrito e come paralizzato, col vassoio vuoto in mano. I fischi e i commenti della clientela, le grida di «preparate la colla, chi rompe paga, è bravo, cominci bene», che sembrano costituire l'inevitabile coro di ogni incidente del genere in un ristorante, parevano sconcertarlo grandemente. Quando il proprietario venne a vedere la ragione di tanto chiasso, il ragazzo si ritrasse e alzò le braccia come per allontanare le botte. «Avanti, sbrigati, idiota!» gridò il proprietario. «Non star lì come un pezzo di legno. Su, va a prendere una scopa e fa pulizia. Una scopa, t'ho detto, una scopa deficiente. È in cucina. Fammi sparire questi cocci, svelto!» Il ragazzo capì che non sarebbe stato punito. La sua espressione di spavento scomparve e subito cominciò a sorridere. Quando tornò con la scopa canticchiava addirittura. Alcuni degli avventori più allegri continuarono a commentare il fatto, divertendosi a sue spese. «Qui, ragazzino, da questa parte, ce n'è un pezzo bellissimo. Perché non rompi anche il mio? Non è mica tanto scemo. È più facile romperli che lavarli». Lui continuò a guardare con occhi inespressivi la folla divertita dei clienti e solo molto lentamente prese coscienza di quei sorrisi. E infine abbozzò lui stesso un sorriso incerto a quell'ultima battuta che evidentemente non aveva capito. Ho provato un senso improvviso di nausea davanti a quel sorriso spento, vacuo, a quei grandi occhi sgranati di bambino che non è sicuro di come stanno veramente le cose, ma è pronto a far contenti tutti. Ridevano di lui perché era un ritardato mentale. E anch'io avevo riso di lui. Ho avuto uno scatto d'ira contro me stesso e contro tutti quelli che si facevano beffe di lui. Sono saltato in piedi e ho gridato «State zitti, lasciateli in pace, non è colpa sua se non capisce, ma per Dio, è sempre un essere umano!» Si è fatto subito un gran silenzio. Mi sono morso la lingua per aver perso il controllo e provocato una scena. Ho cercato di non guardare il ragazzo mentre pagavo il conto e uscivo senza toccare un boccone. Mi vergognavo per lui e per me. Strano che delle persone civili e sensibili, le quali non si sognerebbero di approfittare di un uomo nato senza le braccia o le gambe o gli occhi, queste stesse persone non esitino poi a offendere un uomo nato povero di intelligenza. E mi riempiva di furore il pensiero che non molto tempo fa anch'io, come quel ragazzo, mi ero stupidamente prestato a fare il pagliaccio. E me ne ero quasi dimenticato.
Avevo nascosto a me stesso l'immagine del vecchio Charlie Gordon perché ormai ero diventato intelligente e non volevo ricordare la mia condizione passata. Ma oggi, guardando quel ragazzo, ho capito per la prima volta che cosa ero stato. Ero esattamente come lui. Solo poco tempo fa ho scoperto che la gente rideva di me. Ora capisco che, senza saperlo, mi univo a loro per ridere di me stesso. Questo, soprattutto, mi fa male. Ho spesso riletto i miei resoconti, ho visto l'ignoranza, l'ingenuità infantile, la fioca intelligenza di quel me stesso che in una stanza buia guardava dal buco della serratura la luce radiosa del mondo di fuori. Capisco che pur nella mia stupidità mi rendevo conto di essere inferiore, che gli altri possedevano qualcosa che a me mancava, qualcosa che a me era negata. Nella mia cecità mentale credevo che questo qualcosa fosse connesso con la capacità di leggere e scrivere, ed ero certo che se fossi riuscito ad acquisire quella capacità, avrei acquisito automaticamente anche l'intelligenza. Anche un deficiente sente il bisogno di essere come gli altri. Un bambino può non sapere come nutrirsi o di che cibo, e tuttavia sa che cos'è la fame. Quello, dunque, ero io. Non l'avevo capito. Nonostante le doti intellettuali di cui ora dispongo, non l'avevo mai capito veramente. Questa è stata una buona giornata per me. Ora che ho visto il passato con maggiore chiarezza, ho deciso di dedicare tutta la mia intelligenza, la mia cultura e le mie capacità alle ricerche nel campo dei livelli dell'intelligenza umana. Chi meglio di me è qualificato per un lavoro del genere? Chi altri ha avuto modo di vivere in entrambi i mondi? Questi sono i miei fratelli. Userò i miei doni per aiutarli. Domani discuterò col dottor Strauss in che modo io possa essere impiegato in questo campo. Potrò forse aiutarlo a studiare ed elaborare i problemi connessi con l'impiego estensivo della tecnica che è stata sperimentata su di me. Ho in proposito diverse idee interessanti. Si potrebbero fare grandi cose perfezionando questa tecnica. Se si è riusciti a fare di me un genio, sono migliaia e migliaia quelli come me che aspettano di essere salvati. E si pensi ai livelli vertiginosi che si potrebbero raggiungere applicando questa tecnica alle persone normali e ai geni. Vi sono innumerevoli porte da aprire. Sono impaziente di cominciare. Resoconto 13, 23 maggio. È accaduto oggi. Algernon mi ha morso. Ero andato al laboratorio per fargli la mia solita visita e quando l'ho tolto dalla gabbia m'ha piantato i denti nella mano. L'ho rimesso giù e sono rimasto ad osservarlo per un po'. Era insolitamente nervoso e ostile. 24 maggio. Bart, che si occupa degli animali sperimentali, mi dice che Algernon sta cambiando. Coopera sempre meno. Rifiuta di percorrere il labirinto. La motivazione generale è diminuita. E non vuol mangiare. Tutti sono molto preoccupati e si chiedono cosa possa significare. 25 maggio. Devono nutrire artificialmente Algernon, che ora rifiuta di passare il test della porta chiusa. Tutti, parlando di lui, pensano a me. In certo modo siamo i primi della nostra specie. Tutti fingono di credere che il comportamento di Algernon non è necessariamente indicativo di ciò che potrebbe accadere a me. Ma è difficile ignorare il fatto che diversi altri animali usati in questo esperimento tengono un comportamento sempre più strano. Il dottor Strauss e il dottor Nemur mi hanno pregato di non andare più al laboratorio. So benissimo quel che pensano, ma non posso acconsentire. Continuerò ugualmente a lavorare per perfezionare e portare innanzi le loro scoperte. Con tutto il dovuto rispetto a questi due ottimi scienziati, mi rendo ben conto dei loro limiti. Se una soluzione c'è, dovrò trovarmela da solo. Di colpo, il mio tempo è diventato preziosissimo. 29 maggio. Mi hanno dato un laboratorio per mio uso personale e il permesso di continuare le mie ricerche.
Ho già individuato qualcosa di grosso. Lavoro giorno e notte. Mi sono fatto portare un lettino nel laboratorio. Gran parte del tempo che mi resta libero per scrivere lo impiego a stendere i miei appunti scientifici, ma di tempo in tempo sento il bisogno di mettere giù i miei stati d'animo e i miei pensieri per mera abitudine. Il calcolo dell'intelligenza è per me uno studio affascinante, il perfetto campo d'applicazione di tutte le conoscenze che ho acquisito. In un certo senso è il problema di cui mi sono occupato tutta la vita. 31 maggio. Il dottor Strauss mi consiglia di non lavorare troppo. Il dottor Nemur dice che sto cercando di stipare una vita intera di ricerche e di pensiero nello spazio di poche settimane. So che dovrei riposarmi, ma mi sento stimolato da qualcosa dentro di me che non mi lascia sostare. Devo ad ogni costo scoprire la ragione della brusca regressione che si è manifestata in Algernon. Devo scoprire se e quando lo stesso fenomeno capiterà a me. 4 giugno. Lettera al dottor Strauss. Copia. Caro dottor Strauss, le mando a parte copia della mia relazione intitolata L'effetto Algernon-Gordon, studio sulla struttura e sul funzionamento dell'intelligenza accresciuta, che sarei lieto se lei leggesse e provvedesse a far pubblicare. Come vede, i miei esperimenti sono terminati. In appendice ho accluso uno specchietto completo delle mie formule oltre che delle analisi matematiche. Queste ultime vanno naturalmente verificate. Data l'importanza che il problema riveste sia per lei che per il dottor Nemur e, occorre dirlo, per me stesso, ho controllato e ricontrollato i miei risultati decine di volte nella speranza di trovare un errore. Sono spiacente di dover concludere che i risultati sono validi. Tuttavia, per amore della scienza, sono grato di aver avuto modo di portare questo piccolo contributo alla conoscenza del funzionamento della mente umana e delle leggi che regolano l'accrescimento artificiale dell'intelligenza umana. Ricordo di averle sentito dire una volta che un insuccesso sperimentale o l'invalidamento di una teoria era, per il progresso del sapere, tanto importante quanto una piena riuscita. Capisco ora la verità delle sue parole. Sono spiacente, tuttavia, che il mio contributo in questo campo debba affondarsi sulle ceneri dell'opera di due uomini di cui ho così alta considerazione. Il suo rispettosamente Charles Gordon. 5 giugno. Non devo lasciarmi prendere da reazioni emotive. I dati e i risultati dei miei esperimenti sono molto chiari. E gli aspetti più sensazionali della mia rapidissima ascesa non valgono ad oscurare il fatto che la triplicazione dell'intelligenza mediante la tecnica chirurgica elaborata dal dottor Strauss e dal dottor Nemur è da considerarsi priva di ogni applicabilità pratica, almeno per ora, in vista dell'accrescimento dell'intelligenza umana. Esaminando i più recenti grafici e dati su Algernon, constato che sebbene l'animale si trovi ancora nell'infanzia fisica, la regressione mentale è già cominciata. L'attività motoria appare diminuita, si nota una riduzione generale dell'attività glandolare, il calo delle capacità di coordinamento è costante e rapido. Sono inoltre evidenti sintomi di un'amnesia progressiva. Come ho dimostrato nella mia relazione, queste e altre sindromi di deterioramento fisico e mentale possono essere previste con risultati statisticamente significativi applicando la mia formula. Lo stimolo chirurgico al quale siamo stati entrambi sottoposti ha dato luogo ad una intensificazione e accelerazione di tutti i processi mentali. L'inatteso sviluppo che mi sono preso la libertà di definire l'effetto Algernon-Gordon è la logica conseguenza del salto di intelligenza. L'ipotesi da me ampiamente verificata si può riassumere nei seguenti termini. L'intelligenza artificialmente accresciuta si deteriora a un ritmo direttamente proporzionale al totale dell'accrescimento. Ritengo che questa costituisca di per sé una scoperta importante. Finché sarò in grado di scrivere, intendo continuare ad annotare i miei pensieri in questi resoconti. È uno dei pochi piaceri che mi siano rimasti. Comunque, Tutto sta ad indicare che il mio deterioramento mentale sarà molto rapido. Ho già cominciato ad avvertire dei segni di instabilità emotiva e di smemoratezza, i primi sintomi del declino. 10 giugno. Il deterioramento si aggrava nettamente. Comincio ad essere distratto. Algernon è morto 2 giorni fa. L'autopsia ha dimostrato che le mie previsioni erano esatte. Il suo cervello era diminuito di peso e si notava un appiattimento generale delle circonvoluzioni, oltre all'allargamento e approfondimento dei solchi. Ritengo che lo stesso processo stia per manifestarsi anche in me, se già non è cominciato. Ora che ne sono assolutamente certo, mi riesce difficile rassegnarmici. Ho chiuso il corpo di Algernon in una scatola di formaggio e l'ho seppellito in cortile. Ho pianto. 15 giugno. Il dottor Strauss è venuto a trovarmi di nuovo. Non gli ho aperto e gli ho detto di andarsene. Voglio restare solo. Sono diventato suscettibile e mi irrito facilmente. Sento le tenebre richiudersi su di me. È difficile respingere l'idea del suicidio. Continuo a ripetere a me stesso che questo diario introspettivo è di grande interesse scientifico. È una strana sensazione prendere un libro che poche settimane fa si era letto e gustato e scoprire che lo si è dimenticato completamente. Ricordavo quanta ammirazione avesse destato in me John Milton, ma quando ho ripreso in mano il Paradiso Perduto non ho capito nemmeno una parola. Dalla rabbia ho scaraventato il volume contro il muro. Devo assolutamente cercare di trattenere qualcosa, almeno una parte di tutto ciò che ho imparato. Oddio, Dio, ti prego, non riprendermi tutto. 19 giugno. Talvolta in piena notte mi alzo ed esco a passeggiare. Ieri notte non riuscivo più a ricordare dove abitavo. Un poliziotto mi ha riaccompagnato a casa. Ho la strana sensazione che tutto questo mi sia già accaduto molto tempo fa. Continuo a ripetermi che sono la sola persona al mondo in grado di descrivere ciò che sto vivendo. 21 giugno. Perché non riesco a ricordare? Bisogna che reagisca. Rimango a letto per giorni e giorni di seguito, non so più chi sono, dove mi trovo. Poi tutto mi torna alla mente in un lampo. Fughe di amnesia, sintomi di senilità, seconda infanzia. Li vedo avvicinarsi. Tutto è così logico e così crudele. Ho imparato molto e molto in fretta. Ora la mia mente si deteriora rapidamente. Non devo lasciare che questo accada, devo lottare, reagire. Non posso dimenticare il ragazzo del ristorante, la sua espressione vacua, il sorriso scemo, la gente che rideva di lui. No, per pietà, non voglio tornare così. 22 giugno. Dimentico cose che avevo imparato di recente. Il processo sembra seguire lo schema classico. Le ultime cose imparate sono le prime ad essere dimenticate. Ma è davvero questo lo schema? Meglio che vada a controllare. Ho riletto la mia relazione sull'effetto Algernon-Gordon e ho avuto la strana impressione che fosse stato scritto da un altro. Alcune parti non le ho neppure capite. L'attività motoria va indebolendosi, inciampo dappertutto e mi riesce sempre più difficile scrivere a macchina. 23 giugno. Ho rinunziato completamente a servirmi della macchina da scrivere. La mia coordinazione è pessima. Noto che i miei movimenti sono sempre più lenti. Ho avuto un colpo terribile oggi. Avevo preso una copia di un articolo di cui mi ero servito durante le mie ricerche, Uber Psyches Ganswell di Krueger, sperando che potessi aiutarmi a capire che cosa avevo fatto. Al primo momento ho creduto che la mia vista si fosse in qualche modo rovinata. Poi ho capito che non sapevo più il tedesco. Ho provato con altre lingue, tutte andate. 30 giugno. È passata una settimana prima che avessi il coraggio di rimettermi a scrivere. Tutto mi scivola via come sabbia tra le dita. La maggior parte dei libri che ho sono ormai troppo difficili per me. Mi esasperano, perché so che solo poche settimane fa li leggevo e capivo perfettamente. Ripeto a me stesso che devo continuare a scrivere questi resoconti in modo che si sappia che cosa mi sta succedendo, ma diventa sempre più difficile formare le parole e ricordare l'ortografia. Devo controllare anche le parole più semplici sul dizionario ormai, e questo mi irrita contro me stesso. Il dottor Strauss passa a trovarmi quasi ogni giorno, ma gli ho detto che non voglio vedere e parlare con nessuno. Si sente in colpa, tutti si sentono in colpa verso di me, ma io non accuso nessuno. Sapevo ciò che rischiavo, ma come fa male. 7 luglio. Non so com'è passata la settimana. Oggi è domenica, lo so, perché vedo dalla mia finestra la gente che va in chiesa. Mi pare che sono rimasto a letto tutta la settimana, ma mi ricordo che Mistress Fly mi ha portato da mangiare 3 o 4 volte. Continua a ripetermi che devo fare qualcosa, ma poi mi dimentico. O forse è più facile non fare quel che so di dover fare. Penso molto a mia madre e mio padre in questi giorni. Ho trovato una fotografia di loro due con me sulla spiaggia. Mio padre ha un grosso pallone sotto il braccio e mia madre mi tiene per mano. Non me li ricordo come sono nella foto. Tutto quel che ricordo è mio padre sempre ubriaco che litiga con mia madre per via dei soldi. Non si rasava volentieri e mi graffiava la faccia quando mi abbracciava. Mia madre poi mi disse che era morto, ma la cugina Milty mi raccontò che aveva sentito suo padre e sua madre dire che mio padre era scappato con un'altra donna. Quando domandai a mia madre, lei mi diede uno schiaffo e disse che mio padre era morto. Non riuscii mai a sapere la verità, ma non me ne importava granché. Diceva sempre che una volta mi voleva portare a vedere le mucche in una fattoria, ma non lo fece mai. Non manteneva mai le promesse. 10 luglio. La mia padrona, Mistress Fly, non è niente contenta di me. Dice che a star chiuso in casa tutto il giorno senza far niente le faccio venire in mente suo figlio prima che lo cacciava di casa. Dice che non le piacciono i fannulloni. Se sono malato è una cosa, ma se sono un fannullone allora è un'altra cosa e a lei questo non va. Le ho detto che devo essere malato. Cerco di leggere qualcosa ogni giorno, tutti i romanzi facili, ma spesso devo rileggere la stessa cosa molte volte di seguito perché non capisco cosa vuol dire. E scrivere è difficile. So che dovrei cercare tutte le parole nel dizionario, ma è così difficile e io sono sempre tanto stanco. Poi mi è venuta l'idea che potevo usare solo le parole facili invece di quelle lunghe e difficili. Fa guadagnare tempo. Metto dei fiori sulla tomba di Algernon una volta alla settimana. Mistress Fly dice che sono matto a mettere dei fiori sulla tomba di un topo, ma io le ho detto che Algernon era un topo speciale. 14 luglio. È di nuovo domenica. Non ho più niente da fare per passare il tempo, perché la televisione si è rotta e non ho soldi per farla aggiustare. Ho paura che ho perso l'assegno del laboratorio questo mese, non mi ricordo. Ho sempre fortemente mal di testa e l'aspirina non mi fa niente. Mistress Fly lo sa che sono sinceramente malato, le faccio compassione. È una donna proprio brava quando uno è malato. 22 luglio. Mistress Fly ha fatto venire un dottore per visitarmi, uno che non lo conosco. Aveva paura che morivo. Ho detto al dottore che non ero malato grave, ma certe volte non ho più la memoria delle cose. Lui mi ha chiesto come mai non avevo dei parenti o amici, e io gli ho detto che non ho nessuno. Gli ho detto che una volta avevo un amico che si chiamava Algernon, ma era un topo e facevamo le corse insieme. Mi ha guardato strano, come se pensava che ero matto. Ha fatto un sorriso quando gli ho detto che una volta ero un genio. Mi parlava come a un bambino piccolo e faceva l'occhietto a Mistress Fly. Ma è venuta la rabbia e l'ho cacciato via perché mi prendeva in giro come la gente faceva con me prima. 24 luglio. Non ho più soldi e Mistress Fly dice che devo andare a lavorare in qualche posto e pagare l'affitto che non lo pago da 2 mesi. Io non so fare niente, solo il lavoro alla Donegan Plastic Box Company. Non voglio tornare lì, perché tutti mi conoscevano quando ero intelligente. Forse adesso si mettono a ridere di me. Ma non so cos'altro fare per guadagnare dei soldi. 25 luglio. Guardavo i miei resoconti vecchi e mi è venuto da ridere perché non capisco cosa avevo scritto. Certe parole le capisco, ma non so cosa vogliano dire. Miss Kinia è venuta a bussare, ma le ho detto vada via, non voglio vederla. Lei piangeva e così pure io, ma non ho voluto farla entrare perché non volevo che rideva di me. Le ho detto che non le volevo più bene, le ho detto che non volevo più essere intelligente. Non è mica vero, le voglio sempre bene lo stesso. E voglio sempre essere intelligente, ma se non dicevo così, lei non andava via. Ha dato dei soldi a Mistress Flying per pagare l'affitto. Io non voglio, bisogna che trovo un lavoro. Per pietà, non voglio dimenticare il leggere e scrivere. 27 luglio. Mister Donegan è stato molto gentile quando sono tornato e gli ho detto se mi dava il mio vecchio lavoro della pulizia. Prima era tutto sospettoso, ma dopo gli ho detto cosa m'era capitato e lui ha fatto una faccia tanto triste, m'ha messo una mano sulla spalla e ha detto «Charlie Gordon, ci hai del fegato!» Tutti mi guardavano quando sono andato di sotto e mi sono messo subito a scopare i gabinetti come facevo una volta. Ho pensato sottovoce, Charlie, se ti prendono in giro non arrabbiarti, perché non sono effettivamente intelligenti come una volta tu credevi che erano. E poi una volta erano tuoi amici e quantunque ridevano di te, non vuol dire niente, perché ti volevano anche bene. Uno dei nuovi operai che hanno preso dopo che io ero andato via ha detto una brutta cosa forte. Ha detto «Ehi, Charlie». Mi dicono che sei un tipo tanto intelligente. Mi vendi un po' del tuo cervello. Io sono rimasto male, ma Joe Carp è venuto lì e l'ha preso per la camicia e ha detto lascialo stare, schifoso, che se no ti rompo la faccia. Non pensavo mai che Joe teneva per me così. Credo proprio che deve essere mio amico. Dopo Frank Reilly è venuto da me e ha detto «Charlie, se qualcuno ti rompe le scatole o vuole approfittarsi, hai solo da chiamare me oppure Joe e li mettiamo a posto noi». Ho detto «Grazie, Frank», e poi mi è venuta una forte commozione che mi sono voltato dall'altra parte e sono andato nel magazzino, se no mi vedeva che piangevo. È una bella cosa avere degli amici. 28 luglio. Oggi ho fatto una cosa da stupidi. Mi sono dimenticato che non ero più nella classe di Miss Kinian al centro di rieducazione, come ci andavo una volta. Sono entrato dentro e mi sono seduto nel mio vecchio banco in fondo alla classe e lei mi ha guardato e ha detto «Charles». Prima non mi chiamava mai così, solo Charlie, e così ci ho detto «Buongiorno, Miss Kinian, sono pronto per la lezione, solo che ho perso il libro che avevo l'altra volta». Lei si è messa a piangere e è andata via di corsa e tutti mi hanno guardato e io ho capito che non erano la stessa gente che c'erano nella mia classe. Poi, tutto d'un colpo, mi sono ricordato tutte le cose dell'operazione che dovevo diventare intelligente. E ho detto «Santo cielo, ho proprio fatto il Charlie Gordo stavolta. Sono andato via prima che lei torna nella stanza». Questo è il sincero motivo che adesso vado via da New York definitivamente. Non voglio più fare delle cose come quella. Non voglio che Miss Kinia c'ha compassione di me. Tutti c'hanno compassione nella fabbrica e quello non mi va lo stesso, così vado in un posto che nessuno sa che Charlie Gordon una volta era un genio e adesso non è nemmeno capace di leggere un libro e così pure scrivere giusto. Porto due o tre libri via con me, che se anche non so leggerli, prova e riprova di buona volontà e forse non dimentico tutte le cose che avevo imparato. Se provo con sincera buona volontà, possibilmente divento un po' di più intelligente che ero prima dell'operazione. C'ho il piede di coniglio e il soldo bucato e loro mi aiutano. Qualora legge questo mio scritto, Miss Kinyan, prego non aver compassione per me, che sono contento che ci ho avuto una bella occasione e ho imparato un sacco di cose che non sapevo nemmeno che c'erano in questo mondo, e ringrazio sentitamente che le ho viste tutte quante un momentino. Non lo so il motivo che adesso sono di nuovo scemo e cosa ho fatto che era sbagliato. Possibilmente non ho provato sufficientemente con buona volontà. Quantunque adesso provo tutti i modi e alla fine possibilmente divento un pochino più intelligente e imparo tutte le parole. Un pochino mi ricordo com'ero contento allora quando ho letto il libro azzurro con la fodera strappata. Ecco precisamente il motivo che continuo ora e sempre a provare a diventare intelligente, così sono di nuovo contento lo stesso di allora. Il mio desiderio del cuore è che ce l'avrei adesso per sedermi sulla sedia e leggere tutto il giorno. Ciò nonostante che sono la prima persona stupida del mondo che ha trovato una cosa importante per la scienza. C'ho il ricordo che ho fatto qualcosa, ma non ricordo cosa. Distinti saluti, Miss Kinya e Dottor Strauss e tutti quanti. E, PS, di dire al Dottor Nemur, per favore, che non si fa venire la rabbia come fa lui, allorquando la gente lo piglia in giro, che conseguentemente uno c'ha più amici. È facile farsi gli amici se uno lascia che la gente ridano di lui. Ci avrò un mucchio di amici dove vado adesso. PPS, per favore, mettere gentilmente, allorquando possibile, dei fiori sulla tomba di Algernon, dentro il cortile di dietro.
Per oggi la lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Resta in nostra compagnia su Oltre Lago, la web radio di Trevignano Romano, che legge i libri per te. Thank you.